6 agosto. Le sue vesti divennero candide come la luce. Gli ebrei avevano una concezione particolare del loro Dio. Il loro era un Dio vittorioso, potente, trionfatore, capace di abbattere tutti i suoi nemici. Le parole del Salmo ci confermano questa verità. I cieli cantano le tue meraviglie, Signore, la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. Chi sulle nubi è uguale al Signore? Chi è simile al Signore tra i figli degli dèi? Dio è tremendo nel consiglio dei santi, grande e terribile tra quanti lo circondano. Chi è come te, Signore, Dio degli eserciti? Potente Signore, la tua fedeltà ti circonda. Tu domini l'orgoglio del mare, tu placchi le sue onde tempestose. Tu hai ferito e calpestato Raab, con braccio potente hai disperso i tuoi nemici. Tuoi sono i cieli, tua è la terra. Tu hai fondato il mondo e quanto contiene, il settentrione e il mezzogiorno, tu li hai creati. Il Tabor e l'Ermon cantano il tuo nome. Tu hai un braccio potente, forte la tua mano, alta la tua destra. Giustizia e diritto sono la base del tuo trono. Amore e fedeltà precedono il tuo volto. Beato il popolo che ti sa acclamare. Camminerà, Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome. Si esalta nella tua giustizia. Perché tu sei lo splendore della sua forza e con il tuo favore innanzi la nostra fronte. Perché del Signore è il nostro scudo, il nostro Re, del Santo di Israele. È una potenza universale, creatrice, rigeneratrice, distruttrice, salvatrice. Anche il profeta Isaia esalta Dio in questa sua onnipotenza che si manifesta nella storia. Nell'anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato. I lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno aveva 6 ali. Con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi e con 2 volava. Proclamavano l'uno all'altro dicendo: Santo, santo, santo il Signore degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. Gli eserciti sono le schiere celesti, sempre pronte a combattere le battaglie del nostro Dio. Viene Gesù e cosa fa? Anziché parlare di un Messia capace di mostrare tutta questa divina onnipotenza per la distruzione dei nemici del popolo di Dio, parla di un inviato di Dio umiliato, schiacciato, crocifisso, annientato, venduto, tradito, rinnegato, consegnato. È lo scandalo. Non è questo il Messia promesso ed atteso. 6 giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: Questi è il mio figlio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo. All'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore, ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: Alzatevi e non temete. Alzando gli occhi non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: Non parlate a nessuno di questa visione prima che il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Dinanzi a un Messia crocifisso il rischio è uno solo: l'abbandono dei discepoli, così come un giorno avrebbero fatto i 2 di Emmaus. Gesù previene questo abbandono conducendo Pietro, Giacomo e Giovanni sul monte, mostrando loro la sua gloria, facendo intervenire Mosè ed Elia, la legge e i profeti, e lo stesso Padre Celeste, i quali attestano la verità del Messia del Signore nel mistero della sua crocifissione. La vera fede ancora non è nata nel cuore dei discepoli. Questi ora sanno però che Dio è dalla parte di Gesù, ed anche tutta la rivelazione finora fatta è un buon inizio. Vergine Maria, Madre della Redenzione, angeli e santi, educateci nella vera fede.